Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a Say What Meets Students. Quanti di voi hanno saltato lezione per essere qui? Comunque sia, state per assistere ad un'altra lezione che sicuramente, secondo me, vi lascerà qualcosa. Wad non è un professore, però è un ragazzo molto giovane che lavora da tanti anni in una delle radio più importanti d'Italia, che è Radio DJ. È anche autore, scrittore di 3 libri, scrive anche per riviste molto importanti. L'ultimo libro che ha scritto è questo qui, Ruba le frasi di questo libro. Io quindi vi chiederei un grandissimo applauso per Michele Wad Caporosso.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Noi stiamo praticamente girando un film, una serie TV di Netflix, questa qua, e il titolo di questa puntata di Perugia è "Ti frega se il frego ti frega la frega". Conoscete questa frase? Geniale, bellissima. Comunque, intanto grazie a chi è venuto, grazie a chi è stato portato. È molto bello per me vedere Perugia, c'ero stato in un club, però insomma vogliamo un po' vedere l'Italia con la luce del giorno.
Anche questo, volendo, è un club, il 110, fa serate il mercoledì, però oggi è giovedì.
A 110 bpm?
A 110 bpm, sì, che più a volte meno, a volte più. Siamo pieni di domande, di domande.
Vai.
La prima impressione che hai avuto su Perugia, anche se sei arrivato praticamente un'ora fa.
Mi sembra di capire che Perugia sia tipo la vita, no? Si sale, si scende, salite e discese, mi hai confermato anche,
sì,
no?
Come...
Questo è bello, mi piacerebbe girarla, ci sono dei posti belli, credo, dicono tutti che sia bella Perugia, dicono tutti che sia una città universitaria.
Sì, piena di universitari, io personalmente che è da 27 anni che ci sto, la distruggerei, la rifarei tutta uguale in piana però. Perché da 27 anni sempre sali scendi.
È un'idea,
un po' scomodo.
Però il monopattino elettrico mi ha detto che non lo fanno.
No. Cioè lo fanno, però è molto molto coraggioso comprarlo e utilizzarlo.
Qualcuno l'ha mai provato il monopattino elettrico? Funziona? Ah, cioè perché proprio in salita non va? È la vita, vedi, non ci sono scorciatoie, è la vita. Vabbè, però c'è della magia. Ma siete tutti di Perugia o studiate qua? Studiate, cioè quanti sono di Perugia? Born in Perugia, ok. Quanti dalla Puglia? Dalla Puglia? Mo. Diciamo che in Radio DJ è una radio molto pugliese, no? Siamo in tanti. E poi c'è il fantastico mondo dell'Erasmus, mi dicevi, no?
Sì, siamo quanti Erasmus? Pieno 600, 700 Erasmus?
Più che altro. Vabbè, ma non qui, perché uno dell'Erasmus che cazzo gliene frega?
Ah, oddio, ce l'abbiamo anche gli Erasmus.
Non ci credo. E di dove sei? Di dove siete? Dell'Iran? Cioè, siete venuti a Perugia per imparare anche un po'.
I can't speak Italian.
Ah, ok.
That's why, yeah.
Allora ce la teniamo così, che è già bella così. Iran, Ucraina, Perugia. Pazzesco, eh. Welcome, thank you.
Thank you.
And the next step?
I'm from Pakistan.
Ah, ok. Yeah. Wow. You will not understand nothing today.
Yeah, well, we are trying actually.
Ok. Also, Italian people trying to understand me, but they don't understand, so it's okay.
Tu, tra l'altro, usi moltissimi inglesismi in radio, giusto?
Ma mi piace, ma più per un fatto di colore, per sincerità, perché poi questi incontri li facciamo anche per trasmetterci un po' la sincerità. Quando devo fare delle interviste in inglese, vado un po' in sbattimento, cioè c'è molta preparazione sulle interviste in inglese rispetto a quelle in italiano, dove insomma si è molto più colloquiali e frontali, perché un conto è parlare l'inglese di sopravvivenza, no? Cioè sì. Dopo potrei parlare con le ragazze per ore, alla fine ci siamo, però parlare l'inglese in pubblico, quindi in una radio, è più complesso, sì. Per me ancora di più se il linguaggio, il tone of voice che vuoi avere lo vuoi un po' simile a quello italiano, e quindi ancora più difficile, perché comunque il mio modo di fare radio è tutto fuorché flat, quindi se vuoi essere non flat anche in inglese è difficilissimo, per cui quando capita di fare interviste in inglese c'è secondo me un triplo lavoro che faccio. Però è bello perché tipo negli ultimi anni, dopo che l'Italia non è stata considerata per anni dagli artisti americani, per esempio, degli artisti latini o inglesi, artisti internazionali che ora si interessano all'Italia. Non so se avete notato, anche a livello di concerti sta succedendo qualcosa, no? Quest'estate c'è Kendrick Lamar all'Arena di Verona, c'è Travis Scott, Rosalia, The Weeknd, quindi insomma sta succedendo qualcosa.
Sì, senti, vogliamo parlare un po' del tour che stai portando in viaggio in tutta Italia. Prima tappa Cagliari, seconda tappa qui a Perugia. Come ti è venuta l'idea e che obiettivi speri di ottenere? Che sensazione hai avuto nella prima tappa? Anche?
Allora, l'idea è nata un po' dagli studenti, perché ci sono alcune università che studiano comunicazione, addirittura in alcune studiano radio e ancora più addirittura in alcune università studiano 6 WAD all'esame, che per me è una roba...
Cioè, c'è l'esame proprio 6 WAD?
C'è l'esame...
E il professore chi è?
No, cioè nell'esame di radio studiano alcuni programmi tra cui 6 WAD.
Quindi è un capitolo, diciamo.
No, quindi mi è capitato di ospitare, di conoscere studenti che hanno all'esame subito domande tipo, che ne so, quanto dura, com'è 6 WAD, cioè una roba surreale, cinematografica. Quindi hanno cominciato a invitarci a Milano e l'anno scorso abbiamo fatto un giro milanese. Poi però arrivavano anche richieste un po' dall'Italia, allora abbiamo detto perché no. A me fa piacere sempre conoscere 2 persone... 100.000 persone hanno lo stesso valore per me e quindi penso che sia bellissimo questo, cioè lo facciamo con questo spirito di totale condivisione e soprattutto non veniamo a vendere niente, cioè non andiamo in giro nelle università a vendere libri o a vendere altre cose, no? Ci piace proprio incontrare le persone, conoscerci e anche farci conoscere, perché comunque ammetto che non tutti ascoltano la radio, ammetto che molti magari ci seguono su TikTok, su YouTube, su Instagram, ma non sanno nemmeno che siamo una trasmissione radiofonica. E quindi in un'epoca in cui è tutto digitale, non ci si può toccare, abbiamo detto andiamo, tocchiamoci.
Con mano. Senti, se 6 WAD fosse proprio un esame a sé stante, da 12 crediti, quale sarebbe la domanda che tutti gli studenti devono sapere per passare almeno l'esame?
Hai paura del nuovo? Risposta esatta è no. È nel DNA di questo programma la scoperta della novità, dal punto di vista musicale, dal punto di vista dei creator, delle storie che raccontiamo. Cioè è un programma che nasce dal giorno zero alla ricerca della novità, sempre e costante, a volte anche in maniera ossessiva. Questo vogliamo fare, questo facciamo. Cioè, io ho scoperto tante cose del mondo grazie alla radio, sì. E mi piacerebbe tantissimo sapere che una persona su 2 milioni possa aver scoperto una canzone, un creator, un attore, una storia grazie a questo programma.
Quindi sarebbe più una domanda di ragionamento, non proprio di studio, di memoria. Saresti un professore che fa ragionare, no, anche perché... gli renderebbe anche propositivo.
Ma io ho una memoria di merda che non puoi capire, cioè io sono proprio categoria vivi e dimentica, per quello vivo tanto, perché poi dimentico tutto. Anche tutto il resto, però penso che sia anche un po' bello così, no? Cioè nel senso, la vita come un Instagram Stories, cioè dura 24 ore, poi sparisce. Un po' va nell'archivio, ho scoperto che si chiama ippocampo, l'archivio che abbiamo nel cervello. Che
hai ogni scoperto sempre per fare una puntata o per un'intervista oppure...
Allora, ci penso spesso a questa cosa qua, cioè noi ogni giorno abbiamo 2 ore di cose da dire, di cose da farci dire e scopriamo tante cose. E non puoi ricordarle, quindi me lo giustifico così, non puoi ricordarle tutte, però tante rimangono, tante aprono altre parentesi, per me la radio è questo, è scoperta.
Sì, perché immagino tu lavori da tanti anni, da quant'è che lavori a Radio DJ?
5 anni.
5 anni, quindi...
Che quindi anche questo dà molto l'idea dell'epoca in cui viviamo, non sono tanti. Cioè, però la percezione, che a volte mi piace, la vivo anche come un complimento, è che il programma esista da 10-15 anni, no? Probabilmente perché spariamo contenuti quotidianamente e quindi questo dà l'idea di... cioè dà la percezione di tante cose, però è la quinta stagione questa qua.
Spieghiamo magari un attimo come è strutturato il tuo programma, come prepari le puntate, qual è il tuo segno distintivo e poi magari anche come è evoluto dal primo al quinto anno.
È una costante evoluzione, siamo partiti con l'idea di essere molto musicali. Poi sì, però ho scoperto che la musica...
Scusami, in Radio 10 siete tra il programma più musicale di tutti, se vogliamo.
Non lo so, non lo so. Ognuno a suo modo, secondo me.
Okay.
Io mi sento molto musicale perché sono io, sono così, è la mia vita. Puoi raccontare come mi vesto o le cose che faccio attraverso delle canzoni in una playlist. Quindi il programma è partito con questo approccio molto musicale, poi nel tempo è diventato anche altre cose, perché ho scoperto che alle persone può interessare la musica, ma la musica la puoi raccontare anche attraverso la moda, attraverso la politica, attraverso la religione. Ieri sera abbiamo fatto tutta una puntata sulla religione.
C'erano i rapper religiosi, se non
sì, che fanno il Christian rap. La vita, il mondo attraverso la radio lo puoi raccontare da varie angolazioni. E quindi in questo senso siamo cresciuti tantissimo.
I temi che portate ogni giorno in puntata li scegli tu, li scegliete insieme al tuo team? Cioè, come vi organizzate nel team di Say What?
No, c'è un lavoro sempre condiviso e soprattutto c'è un lavoro che non è relegato a mezz'ora, un'ora prima del programma e basta.
Sì.
Poi alle 24 ore tra una puntata e l'altra succedono delle cose, quegli input a volte fanno nascere appunto delle puntate. Se, per esempio, ieri sentivo l'esigenza da diverso tempo di provare a parlare di religione. È difficilissimo farlo. Ci sono tre argomenti, secondo me, difficili da trattare a livello pubblico in Italia: la politica, tantissimo, la religione, i soldi e chiaramente, per ovvi motivi, anche il sesso. Mi avventuro a volte, rischiando tantissimo.
Magari, infatti, il segreto è proprio l'approccio che hai tu nell'affrontare questi temi qui.
Cerco di avere un approccio molto onesto, senza voler insegnare niente, allo stesso tempo però ascoltando. È molto importante, dal mio punto di vista, ascoltare le persone. È vero che quando fai un programma radiofonico è la gente che ti ascolta. Noi abbiamo ospitato mesi fa Pega, che è una attivista, per parlare di questo tema. Avrei potuto farlo io? No, perché non conosco quello che succede lì. Lo abbiamo fatto ascoltando persone che sono informate, che hanno una loro autorevolezza per trattare questo tema. Però potevamo anche evitare di farlo, come fa il 99% del mondo, ignorandoci, no? Cioè ignorando quello che succede di importante.
Quindi entrano molto in gioco nel tuo programma gli ospiti.
Beh, gli ospiti sono sicuramente una parte importante, però no, più che gli ospiti, secondo me, sono gli ascoltatori,
sì,
che poi è la gente vera. Per me è molto più importante la gente, no?
gli ascoltatori che proprio ti chiamano e che mandano magari messaggi, sia scritti che vocali.
Esatto, esatto. È un programma, nel marketing usano l'espressione top to down, è il contrario di questa espressione, cioè non è un programma che vuole calare dall'alto delle grandi verità o delle piccole verità. Dall'alto non caliamo proprio niente, cioè il mio approccio è orizzontale con le persone con cui lavoro, con voi qui, con gli ascoltatori. Questa è una frase di quelle da applausi proprio che fa scena.
Una curiosità che ho io per quanto riguarda gli ascoltatori che ascoltano il programma, no? E mandano messaggi vocali. Proprio quant'è la mole di gente che ogni giorno scrive, per esempio, sei WAD oppure secondo te in una radio nazionale?
È una bella domanda con una difficile risposta. Nel mio caso tantissimo coinvolgimento, però chiaramente il coinvolgimento dipende anche molto dal tema.
Da come tu stimoli la conversazione.
Sì, io poi cerco anche di non fare quel tipo di radio che in maniera esasperata elemosina i messaggi. Cioè, se ora dovessimo accendere una qualsiasi radio italiana, molti, non dico tutti, ora stanno dicendo...
Che cosa state facendo? Raccontatecelo al 3-4...
O cosa state facendo, che ci può anche stare, oppure la cosa ancora più call to action, meglio una vacanza al mare o una vacanza in montagna,
sì,
mandate un messaggio al... Cerco di non elemosinare in questo modo il coinvolgimento, quantomeno al massimo provo a farlo in una maniera ironica. È un esercizio di stile.
Da quant'è che andate anche in onda sul canale 69?
Un paio d'anni che siamo anche in video su YouTube e su Twitch, e questa è anche un po' la risposta alla domanda, dovesse esserci, come si ascolta la radio oggi, sì. La gente ascolta la radio oggi, dove? Non soltanto e non più solo nell'autoradio, è gran parte dell'ascolto è ancora legato all'FM e all'autoradio, però ho tante testimonianze, soprattutto nei club, soprattutto dopo qualche drink, di persone che mi dicono ti ho visto su YouTube. E la cosa che crea un cortocircuito è che molti non sanno nemmeno che quella è una trasmissione radiofonica. Cioè, viviamo comunque in un'epoca in cui la soglia dell'attenzione non è i tre secondi, è lo 0,003 secondi, cioè siamo tutti fusi. Però mi piace anche un po' questo essere un po' fusi, va bene, cioè è comunque ascoltare radio, che lo becchi su YouTube, su Instagram, dove vuoi.
Sì, magari visto che ora come ora vanno tantissimo i social, TikTok, eccetera, programmi un po' le tue puntate anche in base a, ok, quel momento lì probabilmente lo spillolerò e lo metterò su TikTok. È diventato fondamentale questo approccio nella radio, eh?
Più che fondamentale, è molto importante per noi, lo facciamo dal giorno zero praticamente, anche prima di essere in TV. Fondamentale per me è l'energia delle persone. Poi c'è anche la diffusione, la visibilità che cerchiamo di dare ai contenuti, perché alla fine viviamo in un'epoca in cui una cosa non è tanto farla quanto raccontarla.
Tu, diciamo, il tuo obiettivo in qualunque cosa che fai, in ogni tipo di...
100%, cioè in tutto quello che faccio, ed è anche quello che mi fa ancora fare molte cose gratuitamente.
Hai fatto l'università tu, Wad?
Ho fatto un scienze politiche categoria volemos e bene, okay. Però, però appoggio molto il mondo universitario. Ultimamente vedo su Instagram e TikTok alcuni che fanno storie o contenuti tipo non andate all'università, venite con me a Dubai, vi insegno con i bitcoin come diventare ricco, se fai l'università guadagnerai massimo 1500 euro. Cioè quella gente io la arresterei, perché no, perché comunque l'università ti insegna tantissimo anche quando non ti insegna niente, o anche quando pensi che non ti serva quella materia, ti forma, no? Ti crea una struttura. Chi fa l'università ha un valore in più, questo va detto, e anzi, cioè, è anche un po' controtendenza in questo periodo, no? Però lo trovo fondamentale, e non perché siamo all'interno di un'università.
Sì, ciao, sì. Wad, volevo farti due domande. Allora, la prima, come sei arrivato, diciamo, in radio? Quale artista di più ti è piaciuto, quello che ti ha incuriosito di più intervistare, e perché?
Però, raga, è una botta di culo, cioè... è quella cosa là. Poi magari devi forse anche essere bravo. È una serie di eventi casuali, però sì, e poi alla fine me lo giustifico un po' così. Cioè un incrocio, sai quando dicono un allineamento di pianeti, è un po' quella cosa là. Poi però la grande difficoltà quando ti succede una cosa del genere è mantenere e consolidare la tua posizione, perché poi sì, magari adesso ti arriva un propostone. E poi però se non sei bravo a mantenere, a crescere, a studiare, cioè è detto in un contesto così sembra assurdo, a studiare, cioè quello che io poi faccio tutti i giorni, non c'è crescita se non studi le cose, se non approfondisci. E invece per la persona, l'intervista più bella, wow, cioè ne facciamo talmente tante. Allora, una a cui sono molto affezionato, vado a random. Diapositive nella mia testa, mi viene in mente Mahmood, prima di andare a Sanremo, sono molto affezionato a quell'intervista, soprattutto perché era prima della grande esplosione, no? E quindi cioè, ci lega anche un po' questo aver un po' consacrato la sua bravura prima che lo facessero tutti quanti. Sono molto legato a Jovanotti, tantissimo, perché è una di quelle persone che ha, secondo me, l'ombra d'oro. È una di quelle persone che se ora fosse nell'altra stanza, noi qui sentiremmo la vibrazione. Ci sono persone che sono così.
Tra l'altro Jovanotti ti ha fatto pure complimenti per il libro che hai scritto su di lui in quell'intervista, se non sbaglio.
Sì, una bella energia, una bella sintonia
sei
con
stato
lui.
Sei un po' in difficoltà a rispondere ai complimenti di Jovanotti.
Ma perché io sui complimenti ho veramente una difficoltà, a volte temo di sembrare antipatico. Sì. Ah sì, sono antipatico?
No, questo non lo so. Ah, no. Ora come ora no.
No, però quando vengono e mi dicono tipo bravissimo, sei un grande, sei un mito, Io in quel momento voglio sparire, no? Perché non so cosa dire. Cioè, cosa dici? Sei un mito? Sì. Cioè, non so.
Secondo me devi dire grazie con lo sguardo un po' basso, ma neanche troppo. No, è il modo giusto per rispondere.
Ho notato che in maniera molto istintiva vado con i gesti. Cioè, prova a dire sei un mito.
Oh, what, cazzo, sei un mito.
Mano sul cuore.
Punto, senza neanche una parola?
No, mano sul cuore, abbracci. Abbraccio molto, sono molto fan degli abbracci. Però, per esempio, Jovanotti o anche tutta la scena 2016, Sfera Ebbasta, Gali, Dark Polo Gang, Tedua, sono molto affezionato anche a loro, perché insomma stavamo scoprendo assieme, stavamo entrando assieme nella porta del mainstream italiano, quindi sono molto affezionato anche a loro. Ce ne sono tante, anche molto internazionali, tipo anche con J Balvin abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, era il periodo Covid, lui era a New York, però si era creato un bel rapporto, ma anche tre sere fa con Nitro, che si è commosso in diretta, con Marrakesh tantissimo.
Rubo una domanda a Francesco che avevamo scritto, perché okay, parlavamo proprio di questo. Qual è la differenza che trovi quando intervisti i cantanti, i rapper della vecchia scuola, quindi diciamo Marrakesh, Fabri Fibra, e i nuovi? Cioè ti poni tu in maniera diversa e loro si pongono in maniera diversa con te?
Perché Gue, Marra, chiaramente abbiamo un rapporto anche per motivi di anni di conoscenza diverso rispetto ai nuovi. Diciamo che mi piace molto dei nuovissimi, Rondo da Sosa, Rove, Anna, mi piace tantissimo che si supportano tra di loro, non hanno paura della next generation, supportano i nuovi artisti, cosa che per un periodo non è stata fatta in Italia, no? Cioè alcuni artisti, ora non è il caso di Mara, non è il caso di Gue, perché hanno da sempre supportato, però quella generazione lì, per vari motivi, aveva un po' paura, no, di supportare le nuove generazioni, temeva che gli rubassero il posto, in pratica, no? Invece i nuovissimi li vedo molto, insomma, supportano molto le nuove generazioni, questo mi piace tanto, è un bel approccio che bisognerebbe estendere a livello sociale un po' a tutta l'Italia, no? Perché viviamo in un paese in cui si ha paura del nuovo, si ha paura della novità, si ha paura della diversità. E invece il trucco è proprio il contrario, è ascoltare, accogliere e supportare il nuovo e la diversità.
Invece un'intervista in cui ti sei sentito un po' in difficoltà, proprio in diretta, sia nel prepararla che magari in soggezione per il tipo di personaggio, oppure anche proprio in diretta nell'avere difficoltà nel fare le domande, oppure a causa dell'atteggiamento che aveva l'intervistato?
Allora, un'intervista che è stata a tutti gli effetti schifosa, ma non dipendeva da una serie di variabili che non si potevano prevedere, è stata quella con Blanco un annetto fa in Terrazza Martini. Ma semplicemente perché lui non stava bene, non è stata bella, cioè ho vissuto il disagio, diciamo così, un po' di disagio, che comunque se ci pensi, se hai le telecamere addosso, il microfono acceso, vivere il disagio non è il massimo,
no,
del... Però succede, ci sta, è un artista che era nel pieno della sua esplosione, non stava fisicamente bene.
Proprio stava male, proprio lui aveva la
Non stava bene, cioè l'alternativa era farla saltare, okay, perché non stava bene. L'abbiamo fatta comunque, non è stata un granché, c'è stato un po' di disagio, però anche con lui c'è un rapporto molto bello. La sigla del programma di questa stagione è di Blanco, quella la ricordo come una delle poco belle. Poi invece ho delle grandi scoperte in realtà, cioè temevo per esempio che ospitare Barbara D'Urso sarebbe stato un disastro,
sì,
e invece è una donna che mi ha illuminato, boh, è uno stile di vita Barbara D'Urso e non mi sento ridicolo a dirlo.
Che ti ha insegnato Barbara D'Urso?
Che non c'è un'età per smettere se hai la passione, se hai il fuoco. E che non è una cosa da poco. Prima parlavamo in macchina del fatto che a un certo punto la gente, dopo una certa età, smette di divertirsi. E lì invece hai una ragazza, una donna che ha più di 60 anni, che si diverte, che fa il teatro, che fa la televisione, grandi successi, a volte anche degli insuccessi, però un'energia pazzesca. Fa danza la mattina, 3 ore di danza classica.
Tu prima non la conoscevi, l'hai conosciuta direttamente in puntata?
Ci siamo conosciuti in puntata. La maggior parte, tranne quelli con cui ho un rapporto, però la maggior parte li conosco, ma nemmeno 5 minuti prima.
Proprio direttamente live.
Direttamente live. È un è per motivi di tempistiche, però alla fine mi piace anche, no? Perché è proprio real, no? Il rapporto. Non è prima ci parliamo, allora ti dico di cosa vorrei parlare. No, è lì, sei in diretta, via, let's go.
E loro prima sanno le domande oppure...
No, mai.
Tutto live.
Ci sono alcuni che provano a chiedere di non parlare di alcune cose e beccano sempre dei grandi muri di cemento davanti, però sì, nessuno sa mai di cosa parleremo. Al massimo a volte se c'è qualche challenge, se c'è qualche gioco, magari a volte glielo diciamo prima, ma anche lì è quasi sempre tutto molto in real time.
E poi come senti che vanno via dopo il programma con te? Sono divertiti, ti ringraziano, rimane un po' il rapporto d'amicizia?
Quello non lo so, quello fa parte dell'empatia che per un periodo è stato per me una trappola, perché arrivavo a preoccuparmi più di come stessero le persone vicino a me, ospiti compresi, rispetto a come stavo io. È un po' too much, è il contrario dell'egoismo. Sì. Ho smesso di chiedermelo. Cioè
tu fai quello che ti piace, lo fai come piace a te?
Io spero bene. Poi la maggior parte mi saluta con un sorriso. A volte capita che magari la discografica il giorno dopo ti chiama e ti dice, non chiamano me ma chiamano persone attorno a me per dire, però quella cosa, chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega? Perché secondo me bisogna essere veri. Che senso ha chiudersi all'interno di un perimetro di argomenti? Non ci venire, piuttosto. Questa è un po' la mia politica.
Cioè, se vengono pensi che siano pro al programma, comunque sia.
No, se vieni sei disposto
a metterti in gioco.
Sei disposto a metterti in gioco, chiaramente sai che non stai andando a quel programma di Rai 3 che mi piace molto, che come si chiama, Belve, no? Cioè, sai che non stai andando, chiaramente.
Tu ci andresti mai a Belve?
No, va bene.
Neanche io, mai. Chiaramente non mi chiamerà.
Penso
mai.
Non me lo chiederebbero nemmeno mai.
Cioè, perché là l'ospite non esce mai pulito totalmente, cioè te la devi proprio cavare
quelle ultime. Però quello è un programma che vai e sai che appunto esci male. Nel mio caso non è così.
Cerchi sempre di mettere a proprio agio gli ospiti.
Sì, però senza elogiare, cioè senza essere troppo wow, il tuo disco è una figata, il tuo film è bellissimo, no.
Rapporto alla pari.
Alla pari, frontale, come noi oggi.
Senti, Wad, voglio leggerti, se posso, una didascalia che hai pubblicato su Facebook, scusami, non su Facebook, su Instagram 16 settimane fa, e poi ne parliamo insieme perché mi è piaciuto
16
molto.
Settimane fa, quanti mesi sono?
Non lo so.
Dai, facciamo
c'è
il calcolo.
C'è qualcuno che studia matematica?
4 mesi fa?
Ci fidiamo?
Guarda lei come lo dice con quanta sicurezza, tipo 4.
Effettivamente non era neanche difficilissimo.
Perché? Fai 4 per 4, 16.
4 Vabbè. Settimane. Nei film sulla tua vita sei il migliore, siamo i migliori, ci sentiamo i migliori. Ma nei 30 secondi che precedono la performance, qualsiasi performance, dentro di noi brucia l'insicurezza. Siamo persi, smarriti, affaticati, eccitati ma indecisi, energici ma dubbiosi. Forse è proprio lì che si capisce quanto siamo migliori. Si decide lì la migliore versione di noi stessi. We the best, come recita il poeta DJ Khaled. Quindi volevo chiederti come vivi le performance, i 30 secondi prima delle performance e poi il post performance.
Allora, un po' mi fa sorridere, intanto grazie. Allora, DJ Khaled, no, quanti di voi conoscono DJ Khaled? Perché poi magari non tutti lo conoscono. Tutti? Tutti? Allora, DJ Khaled lo seguo da tantissimo, dai tempi di Snapchat. Allora, DJ Khaled mi ha sempre molto dato quella cosa di we the best, siamo i migliori, la gente non vuole vederti vincere, per questo che tu devi vincere. Cioè, quell'approccio molto americano, che però mi è sempre piaciuto molto. La performance, se non hai quei 30 secondi di brivido, è un casino, no?
Quindi scrivi un po' meglio quel brivido? È ansia?
Ma un po' di ansia, è un misto tra ansia, adrenalina, eccitazione, insicurezza. Secondo me nei 30 secondi prima di qualsiasi performance arriva tutto insieme, no? E anche molto l'insicurezza, no? Il fatto di andare in un club, non sai quanta gente c'è, non sai se c'è la gente che amerà quello che stai suonando. Quindi quell'insicurezza crea un po' di ansia che puoi controllare con l'adrenalina. Ma soprattutto secondo me, o quantomeno questa è la mia cura, la mia terapia, con il contenuto. Cioè, se tu stai andando in un club a suonare e sai di avere quello che vale, allora sei un po' più sicuro di te, del contenuto. Se stai per cominciare una puntata e sai che c'è del contenuto, Allora quell'ansia un po' sparisce, quell'insicurezza un po' sparisce. Questo vale anche per i cantanti quando salgono sul palco, se sanno che c'è del contenuto e non vanno magari sul palco a cantare in playback o a cantare canzoni che conoscono soltanto loro, allora quell'insicurezza un po' va via, un po' sparisce. Però è fondamentale avercela, ce l'ho sempre. Quindi sono molto insicuro, come tutti quanti noi, raga. Quanti insicuri ci sono? Da chi si autodefinirebbe insicuro? Ah,
lui
non
no,
tutti,
lui no, insicurissimo.
Ma l'insicurezza secondo me crea l'arte anche, la creatività ha bisogno dell'insicurezza, ha bisogno della noia.
Mi sorge spontanea una domanda, appunto parlando di ansia, come si supera l'ansia di parlare in pubblico?
In pubblico intendi tipo adesso o in radio? Perché sono due cose molto diverse, perché in radio, la magia della radio è che per quanto magari nel nostro caso ci siano le telecamere, che però un po' dimentico, no? Perché non è un programma televisivo, in radio è diverso, la magia della radio è anche un po' quella, no? Che tu stai parlando da un microfono, non sai quanti ti stanno ascoltando, sei un po' tu solo col microfono. In pubblico così... dipende, non ho molto l'ansia nel senso di paura di cosa potrei dire. È chiaro che l'ansia è un po' legata ad altri aspetti, no? A quanto magari può essere interessante quello che stai per dire. Anche questo c'entra un po' con l'insicurezza. Però la cura, la terapia, secondo me, è la passione. Cioè la passione che ci metti in quello che fai. Se sei appassionato, credo che la gente poi lo capisca, lo senta, che sia in radio, in un club o in una università.
Senti, faccio una domanda. Allora, se ti ricordi la tua prima intervista in radio, e quindi se ci spieghi com'era l'emozione, così. E poi un'altra domanda, in cosa ti senti migliorato in questi 5 anni di radio? Cioè nel senso rispetto a prima, quando hai iniziato, e adesso?
Cavolo, non mi ricordo chi era il primo. Io credo che sia stato credo che sia stato Luis Sal. Sì, perché mi ricordo di una foto che avevamo fatto in radio. Credo sia stato lui il primo ospite. Che però è anche un po' una dichiarazione di intenti, no? Perché cioè, ti fa capire che insomma abbiamo cominciato da un nome che poi è diventato molto importante. Non so se avete visto cosa sta facendo in Francia, cosa ha fatto
l'ultimo
in Francia.
L'ultimo video l'ha visto, i 5 cornetti.
Sì. Quindi,
carino, guardatelo.
Anche lì capisci anche un po' quello che abbiamo voluto fare dal giorno zero. Cioè raccontare la novità. Poi lui è diventato una novità, ma è diventato una certezza. E c'era una seconda domanda. Vivo la radio come autoterapia. Molti vanno dallo psicologo, io vado in radio, la vivo così. Quindi non so se sono migliorato. Cerco di migliorarmi tutti i giorni, ma anche proprio da un punto di vista di benessere, no? Di stare bene.
Ti farei le ultime 2 domande e poi chiudiamo.
Yes.
Poi Matteo mi dice se sono belle le domande. La prima sulle passioni, sempre, la seconda sul successo invece. La prima sulle passioni è perché dicevi prima che l'importante è avere la passione che ti guida, che ti accende, che ti muova, no? Però molto spesso uno ha quella passione lì ma non raggiunge gli obiettivi e quindi si corrode dentro. Quindi la domanda è, secondo te è meglio comunque se avere delle passioni ed inseguire i propri sogni o non avere passioni per niente?
No, vabbè, io sono proprio appassionato di passioni. Cioè io la gente la misuro in base alla passione che ci mette in quello che fa. E quando parlo di passione non parlo soltanto di passione in senso creativo, artisti, creator,
qualunque
radio.
Qualunque tipo di passione.
Ah, il tassista, il barman, la signora che lavora in banca, la donna delle pulizie. Cioè misuro le persone in base alla passione che ci mettono in quello che fanno. La passione è fondamentale per me nella vita e in quello che fai. Ok, non concepisco una vita senza passione, anzi è proprio la passione la prima cosa da cercare nella propria esistenza, prima dei soldi, prima del successo possibile, prima dell'amore anche secondo me. È più importante la passione che hai dell'amore, perché l'amore viene se tu hai una luce.
Comunque la mia non era una domanda ma piuttosto una conferma, cioè è vero, proprio una passione ti rende assolutamente più attraente come persona, più luminosa rispetto agli altri.
Chiuderei con l'ultima domanda che incastra amore, passione e successo, nel senso che una volta che hai raggiunto il successo a causa della passione, come dicevi prima, come si incastra secondo te l'amore nel successo? Nel senso che quando uno è così appassionato di una cosa e raggiunge quegli obiettivi lì, può anche innamorarsi di un'altra persona, condividere la vita con un'altra persona, può essere più innamorato dell'altra persona piuttosto che di quello che fa, della sua passione?
Assolutamente sì, devi trovare la persona giusta che capisca, rispetti la tua passione, e la cosa deve funzionare a specchio, no? Tu devi capire e rispettare anche la passione dell'altra persona. Assolutamente sì, è chiaro che ci sono molti sacrifici, soprattutto quando lavori in certi settori creativi, sacrifichi tanto, sacrifichi l'amore, sacrifichi la famiglia, sacrifichi tanti aspetti della tua vita e hai bisogno in quel caso di persone forti quanto te. Non è facile trovarle, però succede, può succedere, deve succedere, perché il mondo è un posto fantastico. Ci stiamo mettendo la nostra musica, la nostra arte, i nostri contenuti, i nostri amici, i nostri creator preferiti, le nostre serie TV preferite, i nostri eventi preferiti, le nostre energie. Quindi il mondo è un posto bello, è un posto di amore, è un posto di sogni, è un posto di passione, è un posto di applausi. Ciao, grazie.
Un grandissimo applauso per Michele Watt Caporosso.